E carissimi, il Vescovo ci ha parlato di questa relazione straordinaria che c'è in Gesù e illumina la nostra vita fra l'amore e la resurrezione. Mi ha molto colpito quando lui ha detto questa ribellione di Gesù a dire: ma così distruggete l'opera di Dio, un corpo che si disfà, che muore. Sapete, è troppo povero quando noi diciamo delle persone che amiamo, degli amici, dei nonni, dei genitori: ah, ma vivrà nel mio cuore, io, è eterno perché io me lo ricordo. No, la Chiesa dice: non mi basta, non me ne faccio niente di ricordo, io voglio che mi ami, io voglio che sia vivo. La resurrezione non è che io mi ricordo, la resurrezione è che quella persona vive. Pensate, chi di voi è sposato si prepara al matrimonio, pensate che la Chiesa non solo dice che l'unica cosa sensata del matrimonio è che ci ameremo per sempre, perché se io amo uno e poi dopo lo devo tradire, ma è meglio che non comincio ad amarlo, poi gli creo, ma noi diciamo che quell'amore lo ritroveremo per sempre, cioè neanche la morte rompe l'amore che ci siamo scambiati, no? E voi capite che la preghiera ci introduce proprio in questo, cioè la preghiera è la certezza che Dio è dentro la nostra vita, Dio è il Signore ed è colui che salva la vita mia, dei miei figli, dei miei genitori, dei miei amici, di mio marito, di mia moglie, salva la mia vita. Io prego perché riconosco che Dio non è un essere astratto, ma Dio è colui che ha cura della mia vita. È bellissimo, nel Vangelo di Giovanni il Vescovo lo faceva notare: vedi come lo amava. È possibile la risurrezione di Lazzaro e la nostra, perché Gesù lo ama Lazzaro. Perché se Lazzaro non è amato da Gesù, una volta che la morte l'ha preso, non ci sarà più la vita di Lazzaro. Invece Lazzaro può vivere perché Gesù lo ama. È questo amore di Gesù, è l'amore di Gesù, la forza, l'unica forza che è più forte della morte, perché la morte è forte, la morte sembra invincibile, ma se Gesù è veramente Dio e se Gesù ama, ed è vero che Gesù è veramente Dio ed è veramente colui che ci ama, allora anche la morte è vinta. E la preghiera esprime questo: noi preghiamo Cristo, tramite Cristo preghiamo il Padre, perché sappiamo che la morte non ha vinto su Gesù, noi possiamo parlare. Se voi ci pensate, penso sia utile fermarsi su questo, sapete che il nostro tempo non è abituato innanzitutto a pensare, al silenzio. Un po' a me mi colpisce, mi scandalizza, un po', io amo molto il silenzio, io cammino ore e ore, l'ho sempre fatto da quando mi sono diventato cristiano, io ero battezzato da bambino ma ho imparato a pregare quando mi sono convertito in maniera seria, e prima parlavo sempre, riempivo gli altri di chiacchiere, li riempivo, li rintronavo, davo consigli a tutti, e poi mi disse il mio viceparroco: ma lo sai che tu non sai aiutare gli altri, perché tu li riempi delle tue chiacchiere ma non gli dici la volontà di Dio, non sai cos'è il bene, li rintroni con un sacco di cose, di ero ragazzo, adolescente, mi si parla sempre di ragazzi, di ragazze, quello che si lascia con quello. E adesso mi colpisce, pensate, vi faccio un esempio di come siamo distratti, lo si vede fin dai bambini, i bambini non stanno mai zitti, figuriamoci se pregano, no? I bambini fanno, anche c'è il Presidente della Repubblica, loro urlano, gli saltano addosso. E per esempio mi colpisce, si vede lì dove siamo deboli, proprio nell'interiorità, per esempio quando, pensate quando uno si innamora, no? Quando ero viceparroco con i ragazzi a Santa Chiara, a Vindia Clara, mi scandalizzavo in senso buono perché gli volevo bene. Festa di Capodanno, dopo un minuto uno diceva una ti amo, dopo due minuti l'aveva baciata in bocca, dopo un'ora c'era andato a letto, dopo un mese ci andava a convivere. Dico: calma, cioè, ma vuoi pensare, cioè, le cose hanno bisogno di tempo, ferma, fai una passeggiata e di ma fa bene a me, fa bene a lei, cioè il pensare, il leggere e capire la realtà, cercare di capire che è bene, porterà la vita, oppure questa cosa poi dopo non ha senso. Noi dobbiamo recuperare innanzitutto il valore proprio del tempo, del silenzio, del capire, del non bruciare le tappe, no? Ma c'è una cosa ancora più importante, non è il silenzio solo di chi vuole capire, pensate alla bellezza di leggere, quanto, se chi di voi diventerà genitore, quanto è importante aiutare a leggere dei libri belli, a buttare via, a saper pensare, a capire, perché capire vuol dire amare, chi non capisce non ama, se io non capisco cos'è il bene, come faccio a voler bene a mia moglie, a mio figlio, a mio marito e così via, no? Ma la preghiera è una cosa ancora più grande, la preghiera è questo pensiero, metterlo al cospetto di Dio, cioè dire: Signore, ma tu di me cosa pensi? Cioè, io ho questa idea di me, del mio amico, della mia amica, di questo ragazzo, di mio figlio, di mio nonno, del lavoro, dell'università, ma tu ci capirai qualcosa del bene? Cioè, che cosa pensi? Qual è la tua volontà? Sapete che San Paolo, quando gli appare il Signore sulla via di Damasco, gli domanda primo: chi sei? Domanda bellissima, vuole sapere chi è. Seconda domanda: che cosa vuoi che io faccia? Signore, ma tu da me che cosa vuoi? È bellissimo quando uno ha dei consiglieri bravi, quando uno ha degli amici in gamba e prima di fare una scelta dice: Signore, ma che amico, ma che cosa è bene, mi aiuti? E noi soprattutto lo poniamo dinanzi al Signore, cioè diciamo la preghiera è dire: Signore, mi aiuti a illuminare la mia vita, mi aiuti a capire, mi aiuti a vivere questo, mi aiuti a capire come posso portare nel mio cuore gli altri, no? Pensate che noi a volte non sappiamo che cosa vogliamo, no? Noi ci alziamo: ma io cosa voglio? Perché? Perché sono scontento, che cosa? E noi non lo domandiamo mai al Signore: Signore, ma cosa vuoi che io faccia? Ma insieme il nostro tempo ha veramente bisogno del silenzio. Io ricordo come una delle esperienze più belle di me bambino, quando nostro papà cominciò, ci strappò dal mare, ci portò i primi anni al mare, ci portò in montagna, noi lo odiavamo all'inizio, ci faceva camminare sulle Dolomiti, e poi ci portava su e ci diceva: adesso cominciamo ad ascoltare il silenzio, cominciamo. E da bambino mi cominciò a piacere tantissimo, cioè noi abbiamo bisogno di silenzio, abbiamo bisogno di capire che Dio è il Signore che ci parla, che tutto quanto ha un senso. Perché gli apostoli hanno chiesto a Gesù di imparare a pregare? Sapete che il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato è la risposta di Gesù, perché gli apostoli dicono: ci insegni a pregare. Perché vedevano come lui pregava, cioè vedevano che Gesù pregava e vedevano che lui nella preghiera trovava la pace, l'aveva sempre la pace, ma era il momento in cui maturava in lui continuamente e comprendeva dal Padre cosa doveva fare. Se voi leggete il Vangelo, oramai lo conoscete un po', vi accorgete che Gesù pregava, per esempio, ha pregato prima di cominciare a predicare. Prima di andare a predicare è andato nel deserto ad affrontare le tentazioni per 40 giorni. Pensate, quando uno deve decidere una cosa importante, la Chiesa dice: e prega un po', prima di fare una scelta di sposarti, di prendere la facoltà universitaria, di decidere se fare o no, ma cioè, prega un po', prenditi un po' di tempo, fallo prendere all'altro anche. Prega prima di scegliere i discepoli, è bellissimo, prima di chiamare i 12 va su un alto monte e prega il Padre: Signore, aiutami a scegliere questi 12, sii tu la luce delle persone che devo scegliere. Il Vangelo di Marco ci dice che pregava tutte le mattine, pregava, si alzava prima degli altri, come noi facevamo una vita faticosa, non c'era l'autobus, la metropolitana, ma Gesù doveva passare da un villaggio all'altro, eccetera, si alzava e strappava quasi dei momenti perché la vita che lui viveva fosse illuminata da questa preghiera. Lo vediamo pregare nell'ultima notte nel Getsemani. Sapete che il giovedì santo la Chiesa vi crederà di uscire dalle vostre case e di andare nelle chiese dove ci sarà l'Eucaristia, messa in un altare, l'altare della Reposizione, e vi dirà: pregate, pregate per non entrare in tentazione. Lui ha pregato in quella notte, ha detto: Padre, toglimi questo calice, ma sia fatta la tua volontà. Nel momento in cui sentiva che era chiamato a morire per amore, chiedeva a Dio la forza di essere con lui e diceva: sia fatta la tua volontà. Ecco, perché noi, vedendo lui, impariamo a pregare? Vedete, noi innanzitutto comprendiamo che noi siamo fatti per lodarlo, siamo fatti per ringraziarlo. Io un po' lo scopro, perché anche per me è difficile, io non dico sempre grazie, non è una cosa che mi viene facile, anche con i miei genitori da adolescente mai gli ho detto grazie, cioè mai ho dato la soddisfazione a mia madre. Sapete che la parola dire grazie, la preghiera di ringraziamento, è uno dei gesti più alti della vita dell'uomo. Se voi alla sera prima di addormentarvi pregherete dicendo: Signore, ti ringrazio di essere cristiano, ti ringrazio della mia vita, ti ringrazio del bene che ho fatto, quel grazie è il vero significato di quella giornata. Pensate anche per di voi chi è sposato, chi è fidanzato, sapete che non sentirsi dire grazie dall'altro è ciò che ci uccide mortalmente. Se io cucino per mio marito ma lui non se ne accorge neanche, non mi dice grazie con il cuore, quel grazie dice: io non prendo la minestra, io prendo il tuo amore, tu mi hai cucinato il tuo amore, non la minestra, e così il marito, e così i soldi, e così il tempo, e così andare a vedere un film, e così volersi bene. E la gratitudine, dice la Chiesa, la preghiera di ringraziamento, è proprio il cuore della preghiera. Pensate già a Genesi, il primo capitolo finisce con il sabato, Dio si ferma, guarda le meraviglie che ha fatto e insegna all'uomo a ringraziare. Io sono molto convinto di questo, noi siamo sempre un po' ansiosi, un po' tristi, non perché ci manca qualcosa, anzi la storia della salvezza ci fa capire che se noi avessimo molte meno cose di quelle che abbiamo, molti meno amici di quelle che abbiamo, noi saremmo sereni se ringraziamo Dio, se ci mettiamo nelle sue mani. Non è che noi non siamo sereni perché ci mancano quelle, noi non siamo sereni perché non ci accorgiamo che viene da Dio quello che abbiamo. Quello che vi darà serenità sempre la sera è dire: Signore, mi mancano tante cose, ma io sono nelle tue mani, io sono affidato a te, io ti ringrazio di quello che c'è stato. E pensate anche alla preghiera in cui noi chiediamo a Dio che ci illumini a fare la sua volontà. A me ha sempre colpito questo, che ci sono persone che hanno dei problemi, se volete anche insignificanti, che sono sempre nella fatica, ci sono persone che hanno dei problemi gravissimi, stanno per morire, sta morendo una persona, e sono sereni. E voi domandate perché? Dante sintetizza questa cosa in un'espressione bellissima, nella Divina Commedia dice: in sua volontade è nostra pace. Cioè, se noi siamo nella sua volontà, noi siamo nella sua pace. Se noi sappiamo che una scelta dobbiamo affrontarla perché Dio vuole che noi l'affrontiamo, una fatica la dobbiamo affrontare con un figlio, con un amico, perché Lui lo vuole, perché è bene, quella cosa è sicuramente bene, sicuramente Lui ci ha affidato quella missione, quella... noi ci armiamo, lo facciamo. Ma se noi non siamo convinti che quello che stiamo facendo è bene, non siamo convinti che Dio lo vuole, noi siamo, non riusciamo a farlo, lo facciamo ma odiamo di farlo. La preghiera ci fa dire: Signore, fa che io quello che faccio, potrà anche essere faticosissimo, ma che io lo faccia nella tua volontà, sia quello che tu vuoi. Perché se quello che tu vuoi avrà un frutto, un significato, anche se io non lo vedrò, anche se lo vedranno i miei figli, i miei nipoti, lo vedrà il mondo, ma che sia ciò che tu vuoi. Quello che dice Gesù nell'ultima cena, nel Getsemani, no? Lo dicevo prima: Signore, io vorrei, toglimi questo dolore, questo carice, però se tu vuoi, io mi fido di te. Se tu mi fai fare una fatica enorme, ma io so che tu sei con me e che questo è quello che tu mi chiedi, perché sarà la salvezza del mondo, sarà l'amore, perché è il compito che tu mi hai assegnato. Io mi alzo e vado e parto e lo faccio. Provate a tornare su questa espressione ogni tanto: in sua volontà è nostra pace, no? Noi lo diciamo anche nel Padre Nostro, adesso arriveremo a questa preghiera: sia fatta la tua volontà. Vedete che nel Padre Nostro c'è questa espressione che è la stessa che Gesù dice nel Giovedì Santo: togli questo calice, però sia fatta la tua volontà. È bello se voi anche pregherete sempre dicendo: Signore, aiutami a trovare questa persona, aiutami a risolvere questo esame, questo lavoro, però sia fatta la tua volontà, cioè purché io sono convinto che la vita è nelle tue mani, che è guidata da te. Allora se tu mi chiedi anche una cosa diversa da quella che io penso, da quella che desidererei, ma che sia nella tua volontà, che sia tu a guidare la mia vita. E oltre alla preghiera di ringraziamento e di ascolto, c'è un terzo tipo di preghiera, che è la preghiera di intercessione. Sapete che nel Padre Nostro si prega Padre Nostro, non si dice dammi il mio pane quotidiano, ma si dice dacci il nostro pane quotidiano, no? Forse già lo fate, ma imparate a pregare sia per le persone care. Si chiama preghiera di intercessione, pregare per proprio figlio, per il proprio marito, per la propria moglie, imparare a vedere il proprio marito, la propria moglie, il proprio figlio, il proprio amico, sapendo che Dio lo ama, che Dio gli vuole bene, che Dio sta cercando di rivelargli la sua volontà. Siete voi che state litigando con quella persona, che state cercando di capire, ma c'è un altro che sta cercando di aprirgli la strada. E la preghiera è dire: Signore, io lo vorrei convincere di questo, ma tu aiutalo, illuminalo. Provate a pensare come cambia lo sguardo dell'altro se noi sappiamo che non siamo il primo ad averlo amato. Uno vuol bene a te, ma c'è un altro che ha voluto bene a te prima che ti vuole, e così via, no? E c'è un autore protestante luterano, Bonhoeffer, che dice che la preghiera per l'altro è la garanzia che io non voglio fare dell'altro quello che io voglio, ma io fido anche l'altro alla volontà di Dio e lo accetto così com'è perché so che Dio lo ha fatto così. Non lo posso rifare come voglio io, ma io lo metto sempre nelle mani di Dio dicendo: Signore, l'altro è così, così come io, ma tu l'hai fatto così, illuminalo, aiutalo. Io gli dico delle parole, ma poi illumina, tocca tu il suo cuore. E arriviamo più concretamente al Padre Nostro. Ecco, sapete che il Padre Nostro è la preghiera più alta, la preghiera più grande che c'è, proprio perché è la preghiera che Gesù stesso ha insegnato. Gli apostoli volevano imparare a pregare e Gesù gli ha detto: non sprecate tante parole, voi dite queste parole, quando le avrete dette, le avrete comprese, le avrete amate, avrete detto tutto. C'è un padre della Chiesa che si chiama Tertulliano che dice questa espressione straordinaria: l'orazione domenicale, cioè la preghiera del Dominus, del Signore, il Padre Nostro, la preghiera di Gesù, è veramente la sintesi di tutto il Vangelo. Chi prega con il Padre Nostro è come se pregasse tutto il Vangelo. C'è un sacerdote di cui sto diventando amico, Padre Maurizio dell'Oratorio, lui dice: io mi arrabbio con i catechisti quando dicono: questo bambino non sa neanche il Padre Nostro. Dio, come non sa? Se sapesse il Padre Nostro sarebbe cristiano, avrebbe tutta la fede. Cioè, chi ha capito il Padre Nostro è oramai un cristiano maturo, pieno, che può fare tutto per Dio, perché il Padre Nostro è la cosa più grande, più bella. Sapete che il Padre Nostro comincia appunto con il nome con cui Gesù chiamava Dio. Gesù ha insegnato agli uomini a chiamarlo Abba, Padre. Lo chiamava lui così. Nel Vangelo noi ci ricordiamo addirittura la parola aramaica, è la parola esatta con cui Gesù chiamava Dio quando pregava, ed è rimasta così impressa che anche quando i Vangeli sono stati scritti in greco, hanno voluto conservare questa parola, Abba. E sapete che nel capire Abba, Padre, c'è come una storia, forse ne abbiamo già parlato una volta. Da un lato noi in questa parola Padre non possiamo non partire dall'esperienza di paternità che noi abbiamo, no? Cioè noi intuiamo da qualcosa che ci è piaciuto di nostro padre terreno, che Dio è padre perché mio padre mi ha dato la vita, perché mio padre mi ha benedetto, mi ha illuminato, perché mio padre mi ha corretto, mi ha consolato, mi ha dato tutto se stesso. Ma un po' capiamo anche che i nostri padri non sono come il Padre Celeste. A volte abbiamo delle ferite anche molto gravi che ci hanno fatto i nostri padri, no? Noi sentiamo che anche le mancanze che hanno i nostri padri, noi le sentiamo come un dolore, perché c'è un padre più grande che è nel cielo. Infatti dice: Padre Nostro che sei nei cieli, il nostro vero Padre. Noi non siamo nati solo per la volontà di nostro Padre sulla terra, ma c'è un altro Padre che ci ha generato, che realmente ha voluto esattamente la nostra vita così come essa è, no? E questo Padre è un Padre che da un lato dona il suo Figlio per noi, disposto Lui a prendere tutto il male degli uomini, ma d'altro canto è un padre che ama, è un padre anche che chiede, un padre che dice a suo figlio: devi amare, devi donare la vita, devi salvare il mondo, devi prendere su di te il peccato del mondo. Noi misurandoci con questo padre non finirete mai per tutta la vita di dire: ma cosa vuol dire che Dio è padre? In che senso è padre mio? E questa preghiera vi aiuterà sempre di più a dire: chi è questo padre? Cosa vuol dire che lui è padre, no? Notate subito l'aggettivo Padre Nostro, cioè padre, chi dice il Padre Nostro si accorge subito che porta con sé tutti gli altri, tutta la Chiesa. Nel battesimo voi entrate a far parte della comunità intera, nel Padre Nostro voi non pregate mai solamente per voi, ma neanche solo per i vostri amici, neanche solo per la vostra famiglia. Voi pregate per tutti gli uomini di cui Dio è Padre, pregate per tutti i figli di Dio. La preghiera si apre immediatamente all'universo intero. E sapete che la prima richiesta è: sia santificato il tuo nome. È una richiesta strana, perché noi verrebbe subito da dire: Signore, dammi lavoro, Signore, dammi serenità, dammi la salute, Signore, aiuta il mio figlio, Signore, aiuta. È straordinario che Gesù dica: sia lodato, sia riconosciuto come santo il nome di Dio. È il nome di Dio perché Dio deve essere Dio e ogni uomo ha bisogno di riconoscerlo. Voi sapete che Dio è già santo, è santo da sempre, ma sia santificato il nome di Dio, vuol dire che ogni uomo lo riconosca come Dio. perché Dio deve essere amato, perché Dio è veramente la salvezza del mondo. Voi vi accorgerete anche nella vita delle persone con cui vivete che chi non ha Dio nel cuore è più povero, è realmente mancante di tante cose. Dio non vuole che noi santifichiamo il suo nome perché è egocentrico e allora se noi non pensiamo a lui, lui sta male. Dio è nelle beatitudini, lui sa che è nostra necessità che ogni uomo santifichi il suo nome, no? E la prima richiesta è: Padre, che tutti gli uomini riconoscano la tua grandezza, la tua bellezza, la tua bontà. La seconda richiesta è che venga il tuo regno. Anche questa è strana nel nostro linguaggio, perché noi appunto pensiamo a volte alla nostra felicità. In questi giorni è uscito un articolo sull'Osservatore Romano che riprende una riflessione di Ratzinger del 75, di un bel po' di anni fa, io avevo 15 anni, e lui diceva: noi abbiamo cambiato il regno di Dio, la salvezza, con la felicità, come se Dio, la cosa che gli chiediamo semplicemente è che sia felice io. Ma come posso essere felice io se non si salva tutta la storia e non raggiunge il suo regno? Se io mi salvo, non si salvano i miei amici, ma non si salva l'America, la Cina, l'Africa, non si salvano i miei nonni, non si salvano i miei nipoti. Noi preghiamo: Signore, venga il tuo regno, che il tuo regno abbracci l'universo intero, anzi, come in cielo così in terra, cioè che l'intera storia del mondo entri nel tuo regno, che gli uomini ti riconoscano come il Signore che salva. E poi preghiamo, lo dicevo prima, sia fatta la tua volontà. È una preghiera apparentemente difficilissima, perché noi vorremmo fare la nostra volontà, ma lo capite da quello che vi dicevo prima, in sua volontà è nostra pace. Noi ci accorgiamo che solamente quando ci doniamo nella sua volontà, veramente la pace entra nel nostro cuore, nella pace di tutti quanti gli uomini. La volontà di Dio può essere anche estremamente esigente, perché chi ama per amare deve morire, deve dare la sua vita, perché questa bambina va davanti, la mamma gli deve dare tutto se stessa, l'amore ti chiede è come un seme in cui devi perdere te stesso perché lei viva, ma quella volontà è veramente la nostra pace, è veramente il luogo dove noi troviamo il senso di tutto il nostro dono. E diciamo come in cielo così in terra, perché la preghiera abbracci gli uomini, ma abbracci anche tutti coloro che già il Signore ha chiamato a sé, tutte le generazioni che ci hanno preceduto. E poi preghiamo dicendo: dacci oggi il nostro pane quotidiano. C'è questa espressione molto bella, il pane quotidiano, un'espressione quasi unica nel Vangelo. Sapete che noi vorremmo avere il pane per domani, per dopodomani, per la pensione, e sarebbe anche bello avere la sicurezza di una pensione, la sicurezza che la vita è già garantita. Invece noi nella preghiera diciamo: Signore, facci godere del pane che ci dai oggi, perché noi sappiamo che come oggi ce l'hai dato, ce lo darai anche domani. Noi siamo sereni perché sappiamo che tu guidi ogni nostro giorno. Pensate quando c'è una donna o un uomo sereno in casa, che non si preoccupa troppo, sì, lavora per il domani, ma sa anche essere sereno. Mi è tornato in mente una preghiera bellissima del Cardinal Newman, che quando ancora non era cristiano, stava su una barca che dalla Sicilia lo riportava in Inghilterra e diceva: la notte è oscura, sono lontano da casa, e sostieni i miei piedi vacillanti, io non ti chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte. Un passo solo mi sarà sufficiente. Anche se io non vedo il punto estremo dove devo arrivare, fammi vedere almeno il passo che devo fare adesso. E voi sapete che questo pane poi non è solamente il pane quotidiano, ma è anche l'Eucaristia, perché noi non possiamo vivere solo del pane, ma abbiamo bisogno di quel pane che è Cristo, che è il senso della vita. E poi preghiamo perché Dio ci rimetta i debiti. Imparerete pian piano che il battesimo è il perdono dei peccati. Sapete che il dono più grande che Dio ci fa è di perdonare il male che abbiamo fatto. Ci torneremo a parlare. Dio può perdonare il male perché può dare la salvezza e la gioia anche alle persone che avessimo ucciso. Dio è capace di dare la vita eterna anche a un bambino che non è mai nato. Per questo può dare il perdono, perché Dio può vincere la morte, può far rinascere tutto. Per questo può perdonarci del male, no? E gli diciamo come noi le rimettiamo ai nostri debitori, cioè noi ti chiediamo di perdonarci, ma dai tu anche a noi la forza di perdonare il peccato degli altri. E infine gli chiediamo che ci sia vicino nelle tentazioni, che non ci induca, che ci accompagni e che ci liberi dal male, perché sapete che la Chiesa sa bene che le tentazioni e il male ci sono veramente. realmente c'è il tentatore che ci vuole tentare e realmente il male c'è. Gli chiediamo: Signore, il male c'è, ma non ci far avere paura del male, perché tu sei più forte del male. Sapete che il male vince in due forme. Primo, se noi pensiamo che non c'è il male, non ce le difendiamo. Seconda cosa, se noi pensiamo che il male è il più forte, pensate alle sette sataniche che credono l'esistenza del male, ma ne sono così prese che il male è tutto e non pregano più Dio. Invece noi diciamo: Signore, il male io lo conosco nel mio cuore, nel cuore di chi mi ha tradito, in quel collega di lavoro che sta fregando, in quella persona cattiva, nel maligno stesso che c'è, ma tu sei più forte, io mi affido a te e so che in te avrò ogni forza, ogni pace, ogni possibilità di vita. Ecco, questa preghiera la Chiesa vi affida, e imparate a pregarla ogni giorno, imparate a viverla come la preghiera quotidiana, quando vi alzate, quando vi addormentate, facendovi il segno di croce, in cui vuol dire mettere tutta la giornata nelle mani di Dio, e poi affidando con la preghiera del Padre Nostro. Quando imparerete a dirla, sarà tutta il Vangelo che sarà entrato in voi, tutta quanta la vita di Dio che entra in voi e che entra nella vita delle persone per cui pregate. Il Signore vi accompagni e buon cammino verso il battesimo oramai vicino. Continuiamo a pregare gli uni per gli altri e che il Signore ci accompagni e ci benedica.